Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Buonasera ai nostri ospiti. Io però, prima di presentare i nostri ospiti, presenterei la mitica radiofonica per eccellenza, oggi, Rossella.
Oggi in sostituzione del dottor Scavo, che sta lavorando, mi hanno chiesto di fare un po' le sue veci.
Le sue
certo,
veci,
non
sue
sarò
veci.
Alla sua altezza, probabilmente farò le sue feci.
Però è diventato più bello lo Scavo.
È vero? Quanto è più bello
Mamma
lo Scavo?
Mamma mia. Non conoscendo lo Scavo, comunque preferisco.
Salutiamo Matteo. Vabbè, lo Scavo è il mio co-conduttore. Che questa
mi
sera
manchi.
Non è potuto. Ci manchi, Matteo, ci manchi. Soprattutto io sono impacciatissima vicino al mixer, però diciamo che dai, dovrò essere pratica, cioè sarò pratica di questo.
Poi ci fidiamo ciecamente di te.
Oh, benissimo. Con il Papapedia e Rossella al fianco.
Ma no, si va sul sicuro, assolutamente. E con chi siamo?
E con chi siamo? Chi sono queste le voci che sentiamo in sottofondo? Chi sono?
Siamo gli SRL, due quinti degli SRL.
Due quinti.
Neanche una metà degli SRL.
Ma infatti io mi aspettavo un sacco di gente in più. Invece.
C'era il serio rischio che fossi da solo questa sera. Invece
sì,
no.
Invece sono...
Mi sono sacrificato.
Oh, benissimo, benissimo. E chi sono gli SRL?
Allora, prima di tutto ci presentiamo. Io
presentiamo.
Vai.
Io Luca.
La voce che sentite.
Io Luca, batteria degli SRL.
Alcio la chitarra.
Oh, benissimo.
Piccola parentesi, sono molto contento di vederti ancora qui al tuo posto dopo la puntata di due settimane fa dove si è scatenato l'inferno.
L'inferno, sì. Ma io non demordo mai, mai, mai.
Allora, passiamo all'introduzione degli SRL.
Ricordiamo, io volevo giusto un attimo ricordare perché okay. Per chi volesse può connettersi in live stream.
Capito, Jerry?
Esatto, e può vedere questi bei fustaccioni che ci stanno deliziando con la loro presenza.
Grazie, neanche mamma ce lo dice.
Grazie.
Come sta andare sul
mamma,
sito...
se mi stai ascoltando, guardami anche in live stream.
In live stream?
Vabbè, oscuriamo.
Oscuriamo. No, però dicevo... Basta andare sul sito di Radiofonica e connettersi direttamente.
Assolutamente
da lì.
Sì, perché da quest'anno c'è questa novità. Ci siamo muniti di webcam.
Dai.
Con cui appunto riprendere i nostri pregiati ospiti.
Che bella cosa.
E così condividere con tutto il mondo la gioia di veramente condividere questi momenti, far vedere queste facce così allegre, così gaie, così solari.
Diamo un volto alla radio.
Oh. Esatto, finalmente, finalmente.
Video kill, vero, di star, appunto, vedi. Vai.
SRL, Società Responsabilità Limitata.
Esatto.
Come vi è venuto di trovare questo nome?
Guarda, per quanto io sia uno dei membri più anziani del gruppo, il nome fu scelto molto tempo prima della mia entrata.
Avete avuto infatti tantissime...
Allora, il gruppo esiste dal 92 più o meno. Quindi quest'anno festeggiamo il ventennale, stiamo anche preparando qualcosina, tempi un po' rilassati, però stavamo preparando anche qualcosina per il ventennale. La band nasce a Terni, nella provincia di Terni, diciamo, da Jericho, il bassista tuttora in forza nella lineup, e da Pietro, il nostro primissimo cantante. Hanno cominciato, diciamo, volevano tributare... i grandissimi gruppi del rock progressivo degli anni 70, molti dei quali avevano una sigla come PFM, BMS, eccetera eccetera, quindi decisero per questa sigla, giocherellando sul fatto che comunque si pensava sempre al rapporto tra gli esseri umani nella società, quindi per quanto le persone si possano struggere, comunque c'è sempre una responsabilità limitata su quello che sono le azioni. C'è tutto un discorso dietro.
È molto profondo.
Sì, e cerchiamo anche di portare avanti questo nostro studio, vogliamo chiamarlo, intorno all'essere umano, nei testi.
Testi che poi, vabbè, adesso avremo modo di sentire, però ho visto che sono in italiano.
Sì,
esatto. Per il genere vostro musicale penso sia... veramente difficile.
Guarda, noi
comunque
guarda, una domanda che ci fanno infatti molto spesso.
E il bello, lo sai qual è? Che soprattutto all'estero non gliene frega nulla se canti in italiano.
Davvero?
Sì.
Anzi, ti dirò,
magari apprezzano anche.
Le nostre migliori recensioni sono venute dalla Polonia, sono venute dalla Germania, sono venute dal Belgio recentissimamente, proprio per il disco che stiamo promuovendo in questi giorni. C'era una radio a Buenos Aires tempo fa che ci contattò dicendoci che passava i nostri pezzi e tutti i programmi che facevano, perché
davvero?
Sì.
Cioè, nonostante fossero italiani.
Nonostante l'italiano.
Noi ci abbiamo sbattuto molto, perché poi era una peculiarità della band sin dai primissimi esordi, quella di cantare in italiano. Poi dopo indubbiamente c'è stata una grossa evoluzione nel sound del gruppo, dai primissimi esordi dove si sentivano in maniera forte, diciamo, l'influenza di Iron Maiden, certo prog rock,
ecco, infatti,
eccetera
sì,
eccetera. Poi piano ci siamo avvicinati al thrash metal con il nostro secondo disco, che poi era un mini LP. Piano piano siamo arrivati a delle sonorità più estreme, sempre cercando di mediare quelle che sono le nostre caratteristiche storiche con quelli che sono la nostra voglia di proporre musica in questo momento, ecco.
Certo. Poi leggevo, questo è il quinto album che state facendo.
Quinto studio album, più la solita trafila di demo tape degli inizi, eccetera, eccetera. Partecipazione a compilation e via dicendo.
Beh, allora io direi, Rossella, se tu pure sei d'accordo, di ascoltare o almeno il primo brano.
Sì. Così ci facciamo un po' un'idea.
Esatto, vediamo un po', parliamo del genere, ok?
Dai, facciamo parlare la musica, appunto.
Allora, questa canzone si chiama Cicatrici, poi dopo io vi chiederò anche tante cose inerenti a questa canzone.
Va bene.
Okay? E andiamo così. Cicatrici, atto primo, dolore. Leggo questo.
È pomposo?
Vabbè, dai, direi che ha un suo perché.
Certo.
Adesso
che
ci spiegherete il perché.
Assolutamente. Allora, anzitutto approfittiamo degli strumenti messi a disposizione per farlo vedere.
Tu parla, io mostro.
mostra.
Facciamo vedere la copertina e ovviamente il disco che stiamo promuovendo adesso di Umana Maiestate, che
anche poi con il classico, penso, simbolo del metal,
rock, no? Certo, oh. Rock and roll, sempre. Assolutamente sì. Per chi non ci sta vedendo, ci stiamo facendo il gesto delle corna, tanto per mettere
tanto
i puntini
per... oh,
sulle I
e anche sulle Y,
sulle Y, la umlaut. Allora, prego Amelia.
No, di
come hai cominciato a parlare dei testi?
No,
ecco.
Allora,
io sono curiosa, perché poi dopo io ho anche un po' una radice metal in me. E
allora,
quindi diciamo che secondo me un po' tutto nasce dal metal. Non so, sono sempre stata convinta di questo, però
diciamo che tutto parte da Elvis e poi si sviluppa in... No, non voglio,
non
voglio aprire la parentesi papapedia.
No, però la parentesi papapedia ci sta.
No.
Stasera, sì, no, invece sì, è importante.
Allora, come forse abbiamo già detto una volta in una puntata molto remota, quando sono venuto qui in studio con la Valentina, che facevamo
una
puntata su Ed
Banger
Soul.
Gran bella voce, direi.
Sono la... Matti.
E qui
applauso. Scattano gli applausi.
Tutto parte da Elvis, ovvero sia il blues, storicamente un genere nero afroamericano che si trasforma appunto in un genere anche per bianchi, e poi dal blues si comincia a formare appunto il beat, il rock and roll, il pop, e poi appunto la voglia di appesantirsi un pochino porta anche a un rock più appesantito e quindi al metal.
Sì.
Questa parentesi Wikipedia la dobbiamo a cosa?
Al fatto che tutto nasce un po'
dal ciuffo di Elvis Presley.
Dal ciuffo di Elvis Presley, esatto. Allora, The Umana Maiestate, come detto prima,
il titolo del vostro album.
È il titolo del nostro album, è il quinto album studio di SRL. E possiamo dire tranquillamente che si tratta di un concept album basato appunto sulla grandezza umana, quindi appunto intendendo però come grandezza umana le gesta dell'uomo che portano non tanto a delle grandi opere compiute, ma più che altro a quello che scaturisce dalle azioni dell'uomo, e quindi le azioni dell'uomo che possono anche causare un sentimento avverso, opposto alla gioia, alla felicità, eccetera, quindi causare appunto dolore all'interno del sentimento umano. Abbiamo cercato un po' in questo album, grazie anche ai testi scritti da Francesco
nostro cantante,
ecco, il vostro cantante.
Tutto viene da lui, possiamo dire.
Abbiamo cercato di sviluppare tramite questo concept, appunto, sulla grandezza umana, la De Umana Maiestate, appunto. Un concept all'interno del quale muoverci proprio partendo da questo, ovvero cercare di capire, di impersonificarci dentro le sensazioni che può provare una persona o una collettività dopo dopo certe azioni che possono causare in lui appunto un sentimento di dolore, quindi partendo appunto da un prologo, quindi un torto. Il torto può causare appunto dolore, il dolore poi porta a un sentimento di rabbia che coltiva una vendetta. Dolore, rabbia e vendetta sono i tre atti principali su cui sono stati suddivisi i brani del disco. La vendetta poi porta ad un appagamento, quindi a un senso di appagamento interiore, e questo appagamento però è temporaneo perché non potrà che portare alla dannazione.
Certo.
E quindi abbiamo poi giocato molto anche a livello di artwork su questo aspetto, quindi per esempio adesso facciamo rivedere tramite webcam le tonalità.
Sul verde,
esatto,
sì, abbiamo...
perché giocato molto sui temi, cioè su contrasti di nero e verde, appunto, perché appunto il nero sta un po' a guardare l'animo umano, il verde invece guarda molto più verso la rabbia, appunto.
Mm-hmm.
E,
sei verde di rabbia, si dice.
Più o meno, sì, esatto, Hulk.
L'incredibile, stavo pensando, ma non lo volevo dire.
E no, piuttosto appunto anche a livello proprio grafico abbiamo cercato di trasmettere queste nostre idee appunto dandogli una certa forma, partendo appunto dalla copertina che illustra un uomo che si incammina lungo un corridoio tenendo un'ascia sulle spalle.
Diciamo che un po' tutto l'artwork segue l'andamento dei testi, abbiamo cercato di proporre un tutt'uno.
Quindi
crediamo di esserci riusciti, però ecco, è stato anche un lavorone sotto molti punti di vista, perché innanzitutto avevamo tantissimi brani su cui lavorare, ne avevamo epurati un 12-13, poi alla fine sono finiti 10 più intro e outro sul disco. Ma una volta fatto questo, la sfida successiva è stata quella di dire, per come pensiamo che possano essere suddivisi i brani all'interno del disco, dobbiamo seguire l'iter dei testi, quindi tutta la conseguenza cronologica.
Esatto.
Fatto questo, abbiamo cercato di condensare con delle immagini quelle che erano poi le sensazioni che avrebbero dovuto suscitare nei nostri ascoltatori i tre atti principali. E anzi, poi dopo ci sono tutti anche altri riferimenti. Questo praticamente potrebbe essere l'appagamento, cioè quando la persona va per la copertina, appunto, potrebbe rappresentare l'appagamento, quindi quando la persona va a cercare la propria vendetta. Sotto al CD abbiamo messo una persona, la stessa persona che lacrima sangue. Quindi abbiamo
facciamo vedere.
Quindi abbiamo cercato di quello potrebbe essere il torto che ti fa lacrimare, sia in senso metaforico, ma anche cioè il sangue è in senso metaforico, e le lacrime sono appunto quelle di quelle che di una persona che ha subito un torto. Quindi è stato un lavorone fare un concept. No, onestamente non credevo che fosse così tosta.
In effetti lo è.
No, ma anche l'idea di fondo, cioè sostanzialmente tutto ruota intorno all'uomo, no?
Sì.
Ai difetti che sono sostanzialmente dentro ciascuno di noi, poi sta a noi magari scegliere se lasciarsi andare al livore, alla rabbia, oppure magari reprimersi. Però la cosa bella è che comunque è un disco dinamico,
sì, cioè
c'è un'evoluzione. La persona che magari troviamo all'inizio nella prima traccia è diversa da quella che troviamo nel corso dell'opera.
Difatti noi abbiamo anche peraltro cercato, abbiamo utilizzato un modello per le foto,
che poi dall'altro
sì è un signore,
ma non ti aspettare Calvin Klein,
no abbiamo volutamente scelto un signore di una certa età perché volevamo rappresentare una persona che nell'arco della sua vita comunque ha subito tutta una serie di torti, o comunque che ha subito tutta una serie di esperienze magari negative che lo portano a ragionare su quella che è stata,
è un processo introspettivo.
Sì, abbiamo cercato, forse un po' pretenzioso può sembrare all'inizio, però è stato per noi anche molto divertente.
Vabbè, però poi come genere si presta anche molto
sì,
bene,
perché
secondo me, perché comunque il metal è anche questo, no?
Sì, indubbiamente
anche questo, certo.
Cantare di come sono innamorato sulle vie del Po, magari lungo le rive del Po, non è che ci suona molto bene, però magari qualcuno lo fa e gli riesce pure, contento lui, contenti tutti.
Chiaro.
Noi ecco abbiamo cercato di rifuggere a livello testuali quelle che sono i classici, sempre questo, i classici stilemi del genere, quindi se fai power metal devi parlare di elfi, orchi,
draghi verdi,
battaglie, eccetera, se fai death metal devi parlare di zombie, e se fai black parli di vampiri. Noi abbiamo sempre cercato di evitarlo. Infatti in una vecchissima intervista del 2000, credo, una cosa del genere, sul Messaggero ci definirono i menestrelli del 2000.
Sì, è vero.
Beh, un bel epiteto.
Ma si addice...
Sì, anche se poi ci prendono in giro tutti, i menestrelli arrivano. Però è divertente provare a fare... Noi, ecco, il nostro scopo è quello di provare a fare qualcosa di diverso all'interno di un genere che comunque ha degli standard piuttosto precisi, ecco.
Beh, vi sottraete un po' alle etichette che vengono facilmente appioppate.
E ti dico, se da un certo punto di vista sembra una mazzata sugli ammennicoli a livello commerciale, perché poi alla fine il metallaro medio vuole sentire determinate cose, sia a livello di testi che magari avrebbe preferito, che ne so, una persona sbudellata in copertina, non lo so. Però noi cerchiamo sempre di distaccarci, e ti posso dire che anche se rispetto a altri gruppi siamo arrivati sulla bocca dei più in più tempo, però ci siamo arrivati e ci siamo anche rimasti. Ci ha fatto piacere, per esempio, quando stava per uscire il disco, che dal sito dell'etichetta c'erano diverse copie in preordine.
Sì. Ma l'etichetta si può dire?
Revolve Records, anzi, si deve dire, perché noi ci siamo veramente trovati bene con questa etichetta.
Okay.
Siamo...
è Umbra?
No, è Laziale.
È di Roma.
Okay, okay.
È praticamente il chitarrista dei Teatro di Vampiro, non so se l'hai mai sentiti, che ha messo su questa etichetta. L'ex chitarrista dei Teatro di Vampiro ha messo su questa etichetta. Noi siamo, non dico uno dei primi gruppi, ma lavorano da pochi anni, ecco.
non lo so, ci sono...
No, vedo
succede
dei movimenti.
Qualche movimento qui in console.
Non ci sono degli scambi di sguardi languidi tra me e Amelia.
se diamo fastidio ce ne andiamo.
Improvvisamente...
Ci oscuriamo.
No, non siamo.
Ci occultiamo.
Si è improvvisamente bloccato Facebook,
no.
Per cui mi dispiace, non riesco a rispondere ai tantissimi nostri interlocutori, ma
oddio.
Per un momento, un attimo, discorso tecnico, adesso parte la sigletta, saremo subito
ci scusiamo per il disagio.
Ci scusiamo per il disagio.
Stiamo lavorando per voi.
Ma questo è anche il bello della diretta. Oh.
Beh sì, insomma.
Allora, no. Io invece andrei, vabbè, dici Rossella.
No, non lo so, se vogliamo partire io volevo fargli una domanda,
vai,
forse è meglio farla dopo?
Come vuoi.
Io volevo sapere, ma com'è questa vostra affinità con il latino? Cioè non è il primo disco che fate in cui il titolo è in latino?
Allora, penso...
C'è qualcuno di voi che studia lettere antiche?
Non è solo latino, ma titoli di tre parole.
Mm. Esatto.
Il primo disco si intitolava Società Responsabilità Limitata.
Ah, ecco.
Il secondo facemmo una sorta di non un proprio concept, diciamo, ma diciamo tutti i testi avevano un tema che era quello della morte vista sotto diversi punti di vista, e si intitolava Requiescat in pace.
RIP, appunto.
Ecco.
Per gli amici RIP. E da lì poi per il disco successivo, In Memoria Temporis, decidemmo di parlare del tempo, dell'azione del tempo sulla persona, e quindi ci tornava anche qua il latino, e da lì abbiamo cominciato a scegliere tutti i titoli in latino.
Ti piaceva proprio, è piaciuto
sì,
subito.
Poi alla fine... Noi cantiamo in italiano, l'italiano viene dal latino,
certo,
quindi ci sembra un po' come scavare nella nostra storia culturale.
Esatto. Citiamo per anche l'album precedente,
Mutatio et Mestizia, per esempio, anche.
No, ma poi c'è da ammirare, perché comunque è più facile in inglese, dici vabbè, canto in inglese,
esatto.
Scrivo in inglese.
Però sai, alla fine se canti in inglese sei un gruppo tra i tanti.
Ecco, esatto.
Se canti in italiano invece se ti
destreggi.
Ti posso garantire, certo. Tempo fa su Metal Shock c'era un articolo su band italiane che cantavano in italiano e ci citavano proprio come il primo gruppo che ha cominciato.
Anzi,
e poi non eravamo neanche i primi,
anzi,
perché
citiamo
c'erano
anche
gli Insidia che facevano,
esatto,
i primi anni 90.
Vogliamo citare
però
anche le compilation Assalto all'Arma Bianca.
Sì, poi dopo ci siamo anche mossi grazie a internet, a tutta una serie di contatti, grazie anche a Metal Wave, Raw and Wild, che è un'altra webzine che ci ha dato molto spazio diversi anni fa, quindi diciamo sono state fatte tutta una serie di compilation con gruppi che cantavano in italiano, e la prima edizione c'erano praticamente due brani per ogni gruppo. Dalle edizioni successive invece c'erano tutta una serie di gruppi, quindi c'era un po' più fermento di gruppi che cantavano in italiano.
Quindi siete stati anche un po' promotori di questa...
Sì, ti ripeto, non eravamo i primi, però siamo quelli che
no,
hanno
però
continuato.
Comunque, cioè, in generale si sentono poco, insomma, gruppi metal,
sì, infatti,
italiani.
Però il bello è che
italiano.
Noi agli inizi avevamo tutta una serie di problemi anche per trovare serate dove suonare.
Certo.
Per un motivo semplice, perché i promoter magari non si rendevano conto di preciso del genere che facevamo. Che canti in italiano, sì, ok, suoni trash, quindi posso inserire una serata trash, però canti in italiano.
Quindi può sembrare...
È stata tosta riuscire a trovare spazi per suonare, però noi c'eravamo incaponiti e quindi ci siamo messi lì di buzzo buono. E ti posso garantire che adesso, dove comunque è difficile trovare da suonare, ma per altri motivi...
Sì.
Però ci siamo ritagliati il nostro spazio all'interno della,
diciamo, che questo ostacolo
del metal italiano.
L'ostacolo linguistico è venuto un po' meno. Sono
okay.
Nate altre difficoltà,
altre difficoltà.
Quindi,
ti ripeto, poi la cosa divertente è leggere le recensioni all'estero.
Sì.
Perché c'era
tipo qualche recensione particolare.
Guarda, te ne stavo per citare una del precedente disco di Mutatio et Mestizia, dove diceva il redattore che aveva compilata, diceva: io in italiano conoscevo solo Toto Cotugno, invece ho scoperto questo. E un tedesco che ti parla di Toto Cotugno già c'ha il suo perché.
Beh, direi.
E questo è interessante, perché poi alla fine comunque all'estero non si fanno problemi della lingua in cui canti.
Infatti.
Io cito sempre, i Rammstein fanno i libretti completamente in tedesco, cantano in tedesco, durante i concerti comunque parlano solo tedesco, se dicono una cosa la dicono nella lingua della nazione che li ospita.
Sono radicali proprio.
quindi e comunque incidono un Vermajor, vabbè, loro fanno anche un genere che si presta, però cioè noi italiani spesso ci facciamo molti più problemi di quelli che poi effettivamente,
diciamolo proprio, seghe mentali su,
sì,
anzi poi la nostra lingua è così bella,
ma poi all'estero tutti dicono ah l'italiano, cioè, cioè gente che ti ferma tanto e ti cita la Divina Commedia magari,
esatto,
no?
Esatto. Ma non è tanto anche il discorso di cantare in italiano, ma è proprio anche il fatto di essere anche particolare su quello di cui si canta,
certo,
perché sono tutti capaci a scrivere canzoni di amore, ti amerò per sempre,
sì,
bla 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 bla, bla,
amore,
sole,
certo,
cuore, amore, esatto. Va anche detto che comunque bisogna trovare le giuste argomentazioni, perché scrivere testi in italiano non è affatto semplice.
No, 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 anzi,
e quindi,
no, proprio per quello mi ha stupito il fatto che,
appunto per questo,
anche perché magari in inglese la rima la puoi fare anche con la pronuncia,
certo,
di due,
esatto,
parole,
esatto,
completamente diverse.
È
in
sicuramente
italiano,
più semplice,
in italiano no,
diciamocelo,
per niente.
Poi noi, cioè, soprattutto col nuovo cantante che fa una grossa ricerca testuale, io mi stupisco sempre quando porta i testi nuovi, perché
scrive dei testi da paura,
sì,
da paura.
Siamo contenti, via, di questa formazione.
Anche il vostro precedente cantante
Pietro aveva un altro approccio, un po' più cantautoriale,
però i testi erano comunque molto,
sì,
impegnati,
molto curati,
molto ricercati,
certo. L'idea dell'impegno dei testi viene da Pietro, il nostro precedente cantante, e non lo rinneghiamo affatto, anzi siamo rimasti in ottimi rapporti con tutti gli ex membri del gruppo.
Ho visto, ce ne sono tanti,
sì, il problema è che per SRL il problema serio è che comunque, ti ripeto, ci siamo ritagliati un piccolo spazio nella nicchia del metal italiano, quindi ormai la gente ci conosce.
Ma il vostro è anche un bel circuito, perché
tutti,
comunque,
sì, il problema,
vi seguite tanto, penso.
Sì, però il problema è che tutti da SRL si aspettano un disco di qualità, la registrazione,
certo,
di qualità, dei live di qualità, quindi un gruppo professionale senza i ritorni magari che un,
chiaro,
gruppo professionale riesce ad avere,
esatto,
non perché se ne fa un discorso di soldi, però certo, poi alla fine,
beh, se diventa un lavoro ovviamente
il problema è questo, molte delle defezioni dei precedenti componenti sono dovute al fatto che gli impegni erano tanti,
chiaro,
e dovevi fare una scelta,
proprio così.
Non è semplice, indubbiamente. Bocca al lupo a tutti. E noi,
certo,
io e Gerico,
certo,
siamo rimasti della formazione praticamente storica, perché io sono entrato con il secondo mini LP, con la seconda uscita.
Io sono l'ultimo arrivato.
Chi è il veterano invece?
Gerico,
Gerico,
che,
ah, okay,
ci sta ascoltando,
okay,
ma non
e
è presente.
Allora.
Salutiamolo.
Ciao
Gerico.
Gerico.
Ciao Gerico. E non mi ricordo più che cosa stavo dicendo.
Stavo parlando. Tu sei il secondo arrivato dell'attuale formazione. No, stavamo dicendo questo appunto, che col tempo naturalmente le esigenze di ognuno di noi cambia,
certo,
cambiano, e per questo motivo appunto da un gruppo che nasce quasi anche un po' amatoriale, in modo quasi amatoriale, poi naturalmente cambiano anche un po' le aspettative, cambiano anche un po',
certo,
le dinamiche all'interno appunto di una band, e quindi ovviamente ognuno deve fare fronte agli impegni che ha, quindi se uno,
certo,
non può portare avanti un progetto, alla fine esce e altri lo continuano al posto suo. Questo appunto è,
per non limitare neanche,
è il,
è
il fatto quotidiano di ogni band,
cioè,
perché
ecco, adesso stavo dicendo
capitano appunto,
appunto,
ma in 20 anni di carriera appunto un gruppo come SRL ha avuto tanti avvicendamenti in line up, e l'ultimo appunto sono stato io, a seguito appunto dell'uscita del loro precedente batterista Rodolfo.
Ci saluta Gerico, ha detto ciao ciao
ciao Gerico,
ciao, Gerico.
E l'ultimo appunto in ordine di tempo sono stato io, e prima di me ce ne sono stati altri, ma è una cosa che come dicevo prima succede all'ordine del giorno, che una band appunto debba cambiare di componenti proprio per motivi appunto che uno debbe ha un lavoro, ha una famiglia da seguire, da mantenere,
certo,
eccetera eccetera,
i vari impegni insomma.
Comunque noi continuiamo,
infatti,
in
posteriti.
Io direi invece di andare a sentire l'altro pezzo.
Dopo tante chiacchiere facciamo
dopo tante chiacchiere,
un po'...
Oh.
Te l'avevo detto che eravamo chiacchieroni.
Va benissimo, ma ben venga. Io adoro chiacchiere, perché poi fondamentalmente sono chiacchierona pure io, quindi. E allora andiamo con Ricordatevi di Jack. Atto terzo, mi piace, ho fatto delle atti. ritornati. E invece che cosa ci dite di questa Ricordatevi di Jack?
Che è uno dei pezzi più violenti del disco.
Sì?
Ricordatevi di Jack è, diciamo,
chi è Jack?
E poi, infatti,
Jack lo squartatore.
Jack lo squartatore.
Ah.
E l'idea del nostro cantante è stata quella di fare un testo basato sulla lettera che lui mandò a Scotland Yard. Infatti Ricordatevi di Jack è proprio come lui concluse la lettera.
Ah, già.
E fa parte appunto di Vendetta, perché vabbè, Jack lo squartatore sostanzialmente è la metafora della persona che magari il serial killer che reagisce a un torto che ha subito da bambino,
sì,
sotto forma di omicidi seriali con un rituale di un certo tipo. E ci piaceva l'idea, poi indubbiamente la velocità della canzone si prestava all'atto appunto della vendetta. Comunque, cioè, diciamo che in Vendetta trovi i pezzi un po' più violenti, sì, del disco.
Comunque c'è un lavoro dietro, ragazzi.
Sì, siamo stati tacciati di mettere pochi assoli.
Sì, non...
però non si rende conto, esatto, la gente forse di quanto lavoro c'è di chitarra
esatto,
dietro, esatto, ogni pezzo. E quindi...
ci sono tendini che partono ogni volta.
Soprattutto questo è un pezzo particolarmente
sostenuto.
Sostenuto.
Si sente.
Ma non solo per velocità, proprio esecutivamente.
Io volevo dire che al di là di tutto, l'età media comunque in questo gruppo è abbastanza alta.
Beh, più che altro è strana, perché c'è il cantante che è un ragazzino praticamente.
Sì.
C'ha 25 anni,
ah,
io
però
ce ne ho 38, Gerico 39.
Io ce ne ho 31.
Quindi diciamo che abbracciamo due generazioni di
metallari. E il buon Panda, ah, non abbiamo citato il Panda.
Ah, il Panda, l'altro chitarrista.
L'altro chitarrista Marco, che ce ne ha 28.
No, vi volevo solo dire
29,
che
28.
Se ci saranno degli altri avvicendamenti, che ne so, la batteria, magari fra un paio d'anni arrivo io, perché sto studiando batteria, quindi
esercitati con il doppio pedale, quando sarà il momento diamo una
comincia un calcio, a prendere un paio di polsini,
un calcio in testa alla persona seduta qui alla mia destra.
No,
grazie Alcio.
Ma ci mancherebbe, per te questo ed altro.
Noto che c'è un amore profondo,
sì, guarda, in particolar modo tra me e lui e tutti gli altri, perché io sono l'unico di Perugia e tutti gli altri sono
Literni,
e tutti gli altri sono Literni, quindi sfottò continui, anzi
diciamo che quando ci vediamo la domenica o il lunedì si commenta sempre come è andato il risultato
quello che è
calcistico.
Quello che è successo la domenica calcistica, esatto. Anzi, citiamo a questo proposito i making of dei nostri,
esatto,
della nostra produzione in studio sul nostro canale YouTube. Andate su YouTube e cercate SRL Metal Band. Trovate tutto il video diario delle registrazioni di De Umana Maiestate, appunto. Naturalmente alla fine non potevamo inserire il momento goliardico, ovvero il making of del making of.
Mamma mia.
Quindi appunto in uno di questi spezzoni del making of appunto salta fuori Forza Ferre Ale Ale Perugia Merda.
No.
E io, no, gesto dell'ombrello.
Tu hai cominciato.
Non è vero.
Eh già, perché il gruppo venite quasi tutti a Terni.
Eh sì, esatto. Il nostro cantante adesso vive e lavora a Roma. Quindi
bene,
abbracciamo mezzo centro Italia.
Esatto.
Ci vorrebbe un manager toscano e non lo so. E i rodi delle Marche.
Però l'etichetta è di Roma.
L'etichetta è di Roma.
Vedi,
ci manca un marchigiano.
Esatto.
Se volete una molisana, io sono una promoter, io ci so.
Ok.
Una persona sbeggiale, magari.
In una giornata sbeggiale. No, questa è una cosa che è successa in un concerto tanti anni fa.
Ma cioè? No, raccontate.
Ecco, prego.
Ce la siamo tirata.
Mamma mia.
No, praticamente suonammo al Transilvania di Civitanova Marche.
Transilvania. Cioè,
alla fine della serata stavamo smontando il palco e mi si avvicina una ragazza. Io che già pensavo a classica rockstar più gruppi. Poi praticamente sta ragazza mi ha detto: ah, avete suonato bene. Dopo un po' che chiacchieravamo si è sciolta e mi ha detto: comunque oggi per me è una giornata sbeggiale, finisco 23 anni. Vi giuro, me ne sono dovuto andare perché le stavo ridendo sulla faccia. E vabbè, succedono di queste cose. No, questo perché proprio mentre venivo su sentivo in radio un episodio di una groupie 75enne che si è avvicinata a Mick Jagger e le ha fatto, e gli ha fatto vedere la foto di lei nuda sul letto.
Oddio mio.
Praticamente, siccome Mick Jagger gli si è messo a ridere sulla faccia, lei l'ha preso a borsettate.
Ma
poi.
Grandissimo, fatto
e
bene.
Quindi è successa una cosa del genere anche agli SRL. Quindi lunga vita agli SRL.
Poi potremmo parlare a lungo delle avventure degli SRL, sì, perché ogni volta che andiamo a suonare è un'avventura.
Certo.
Una di queste, appunto, riguarda me proprio, perché sì, sono stato protagonista di una sventura, una data che abbiamo avuto qua a Perugia. Parentesi, papà, mamma, se state ascoltando, chiudete la radio e accendete tra due minuti.
Due, tre minuti.
Chiusa parentesi. Ecco. Successe proprio questo, che appunto andiamo a suonare ai Giardini Carducci. Finito il concerto, Cristiano prende la macchina e ha appunto l'idea di dire ok, prendo la macchina, vado a...
Anche perché stavamo a suonare in piena ZTL a Perugia, esatto, dovevamo uscire,
dovevamo
entro
uscire
una certa
per
ora.
Forza. Okay. Allora, che succede? Anche va a prendere la macchina, va a prendere la sua roba, lo seguo e io vado a prendere la macchina al parcheggio. Dal parcheggio di Piazza Partigiani ai Giardini Carducci, appunto, si fa la salita di Corso Bersaglieri. Lungo la salita si ferma la mia macchina.
No!
Era finita la benzina.
No!
Allora, in preda alla disperazione, tra parentesi, c'era anche Francesco, il cantante. È successo.
Vedere,
è successo. Sei un bastardo, però.
Riferimento fotografico.
Beh, è importante.
Allora, succede che, appunto, io mi precipito di corsa da loro, che nel frattempo erano ancora ai Giardini Carducci. Ragazzi, ragazzi, un problema. Mi è finita la benzina. La reazione di questo signore qui alla mia sinistra è stato. Sei messa a ridere. Allora,
che dovevo fare? Era finita la tua di benzina.
Allora succede che, appunto, colpo di genio, visto che non c'era una tanica o un qualcosa di simile nelle vicinanze, vado
perché stavamo in centro a Perugia, non stavamo mica in Savana.
Vado al Blitz, vado a prendere una cassa di bottiglie d'acqua vuote, quindi prendo questa cassa, prendo una bottiglia di plastica e la faccio da imbuto. Mi carico, appunto, con il Prode Cristiano verso il primo distributore di benzina e vado a riempire queste bottiglie. E quindi poi ritorno alla macchina. Durante il tragitto, il caro signore, che cosa ha detto? C'è un'espressione in ternano che si calza a pennello.
Gli è rimasta impressa, eh?
Munku. Non credo servano traduzioni per questo.
Munku.
Mungu.
Mungu.
Spastico.
Mongoloide. E questo è quanto. Poi possiamo anche parlare della transvolata oceanica, no, che abbiamo fatto per andare a suonare al Kickapoo.
Per il Kickapoo, sì, abbiamo suonato al Kickapoo quando Tuoro sul Trasimeno è diventato Tuoro nel Trasimeno.
Sì.
Nella notte di Halloween, okay, che pioveva di rotto.
È caduta più acqua quella notte forse che in 100 anni.
Ci siamo asciugati due giorni dopo, praticamente.
Che miseria. Esatto. Quanto tempo fa era?
Ah, Halloween.
31 ottobre.
Adesso proprio.
Esatto. Sì.
No, ne succedono, però poi alla fine...
Vabbè, però è bello anche raccontarle, vedo.
Ma certo, sì,
ma il bello è proprio raccontarle, perché poi...
Cioè, andare a suonare per un gruppo è, penso, il massimo.
È una grande
emozione. Ci definiamo più che altro un gruppo per i live, cioè i dischi li facciamo perché comunque ci capita di fare nuove canzoni e tutto, però un gruppo come il nostro si basa sul live. Io penso il rock in generale... Fai i dischi per andare a fare i concerti, non il contrario.
Certo. Ma c'è qualche rito scaramantico prima di entrare sul palco vostro?
No. Non più. Una volta avevamo in sala prove un dado di legno.
Un dado di legno.
Ma siamo a Perugia, quindi un dado.
Sono un po' peruginizzando.
Io sto cercando...
Quando eravamo in 6, perché una volta eravamo in 6 c'era anche il tastierista. C'era, vedete, il nome di ogni personaggio del gruppo sul dado, lo lanciavamo e facevamo il primo che sbaglia stasera, vroom, e leggevamo il nome, no? Queste cose così facevamo, però non, i gesti scaramantici non ne facciamo.
Non ne avete.
No, anzi, ti dirò, noi forse siamo un gruppo di rockstar, tra,
esatto,
virgolette, perché
sì,
per esempio è capitato tempo fa, stavamo a suonare, non mi ricordo dove, credo ad Ascoli, c'erano 4 o 5 gruppi prima del concerto, tutti ad esercitarsi. Io, il precedente batterista e l'altro chitarrista precedente, invece stavamo al sexy shop dietro il locale a fare un bordello assurdo. Ti dico, quindi noi siamo così, siamo più Ozzy Osbourne che Dream Theater, possiamo dire.
Assolutamente sì.
Vi posso chiedere invece quali sono state le difficoltà più grandi che avete affrontato, sia come musicisti che anche proprio relative al genere che voi fate, cioè quali sono state?
Guarda, le difficoltà tutti i giorni ce ne sono, ma ultimamente la difficoltà più grossa è trovare da suonare, perché per esempio i locali che hanno sempre fatto metal e che tuttora continuano a fare metal di solito hanno, che ne so, un direttore artistico, quindi o conosci il direttore artistico o non riesci ad entrare a suonare dentro, esatto, quel locale.
Ma una mafia, però.
Ma non è una questione di mafia, perché poi alla fine il discorso è che, come dice sempre il nostro bassista Jericho, d'offerta ce n'è tanta. Quindi cioè, penso che non sia neanche facile gestire un locale con, ti arrivano 400-500 demo tape, demo CD, CD di gruppi vari. Poi adesso con le nuove tecnologie sembrano tutti bravi a suonare, esatto. Poi dopo li vai a vedere, certo, dal vivo, magari,
cioè, magari sono
delle ciofeche, sì, clamorose.
Magari non hanno mai sentito neanche parlare di musica vera in generale.
Ripeto, noi non è che con questo non voglio dire che noi siamo bravi e gli altri bravi, però, sia ben inteso.
Certo,
però indubbiamente adesso è più semplice arrivare a registrare un CD, comunque registrarlo con dei suoni. Io mi ricordo il primo demo tape della mia prima band. Se lo risento adesso, certo, mi viene un po' da trasalire, perché dico cavolo, che roba. Però quello c'era e quello si faceva.
Certo,
una volta,
certo,
il demo tape era veramente microfono in mezzo alla stanza, tanto per far sentire più o meno quello che sapevi fare. Questa è una difficoltà. Poi le difficoltà ci sono sotto molti punti di vista. Adesso per prendere un rimborso da un locale quando vai a suonare, e poi non stiamo più parlando di cifre astronomiche, sto parlando proprio di rimborsi spesa, è tosta. Magari noi siamo andati a suonare ad Udine
anche
perché
questa
ci interessava andare a suonare ad Udine, però certo non ci siamo rientrati neanche con le spese, però si fanno queste cose.
Vabbè,
poi ci sono momenti,
la passione che ti
ma
guida.
Sì, perché poi alla fine è quello che porta avanti il gruppo.
Tutto,
secondo me,
certo.
Poi ti capitano anche serate importanti, tipo abbiamo suonato a Perugia qua all'Urban con gli Entombed, per esempio,
sotto la neve, parentesi,
sotto la neve, tra l'altro fu l'unica data del mini tour italiano che riuscirono a suonare. Devono suonare 4 date,
esatto,
hanno suonato solo quella di Perugia,
esatto.
E quindi ecco, alti e bassi ci sono nella vita, come ci sono nel gruppo, come ci sono in tutto. Te l'ho detto prima, noi tiriamo avanti, le difficoltà poi alla fine non...
Certo.
Cioè, fosse la vita così semplice, insomma, non ne staremo neanche a parlare.
Certo, chiaro. Ma invece io avevo una curiosità. Vabbè, i testi li scrive il cantante, ma la musica invece come nasce?
Di solito nasce dal classico riff di chitarra. Quindi di solito porto qualche riff nuovo io o Jericho, il bassista.
Come nasce proprio la
poi dopo ci vediamo in sala. Guarda, di solito facciamo così, sfruttiamo anche noi le nuove tecnologie, quindi magari cominciamo a registrare dei provini sul PC, dove cominci a far sentire lo sdoppiato di chitarra, fai una batteria elettronica tanto per far capire, okay, quello che pensavi, e cominci a mandarla. Poi ci si vede in sala prove,
poi si sviluppa,
si prende il pezzo, si smonta,
prende...
completamente, spesso prende vie completamente diverse,
diverse da come è stato concepito all'inizio. E
però
poi...
noi ragioniamo sempre sul fatto che quello che deve uscire fuori non è il riff in sé, oppure quanto è bravo il chitarrista, quanto è bravo il batterista, deve uscire fuori il brano
pezzo
nella sua interezza.
Esatto.
Però è bello il fatto che manteniate questa dimensione di insieme. Guarda, molto spesso magari intervistando i gruppi quello che emerge è che ci sono uno o due personaggi che vogliono, cioè, dare un po' sfogo al proprio ego, no?
Guarda,
cerchiamo di evitare proprio tutto questo.
Io infatti dico sempre una cosa: avere un gruppo è un po' come avere la famiglia.
Esatto.
Così. Nel senso, capita anche a noi di scornarci per delle stupidaggini tante volte, cioè per la copertina del singolo non ti immagini che giro di
quello
mail
che è stato.
Poi alla fine l'importante però è ragionare sempre non per Alcio, Luca o Jericho, l'importante è ragionare per SRL.
Infatti.
Quindi una volta che magari ti scazzi lì per lì, però torni subito tra i ranghi e dici: ah, però cavolo, quell'idea magari è
anche
buona.
Perché comunque c'è un lavoro d'insieme alla fine, perché da un'idea che parte da per dire appunto Cristiano alla chitarra oppure Jericho al basso, che improvvisa appunto una linea di chitarra, un riff, uno sdoppiato, quello che è, poi mette appunto una linea di batteria basilare, poi questa linea di batteria viene poi successivamente sviluppata e poi alla fine vengono inserite poi le linee vocali, i testi, quindi poi ognuno mette del suo.
Questo disco poi si può dire che è stato riscritto praticamente 50 volte,
ma non 3,
perché avevamo, cosa rarissima tra l'altro, 26 provini.
Mamma mia.
Alcuni erano tipo 2 o 3 riff abbozzati, quindi abbiamo cominciato a scegliere quelli che erano i riff migliori, lavorarci sopra. Poi nel frattempo se n'è andato il nostro precedente batterista e è subentrato Luca, quindi comunque un nuovo modo di suonare la batteria, un nuovo approccio, certo. Quindi abbiamo ripreso i pezzi, li abbiamo poi dopo data la sgrossata finale ai pezzi, abbiamo fatto una piccola pre-produzione, ce li siamo registrati ma proprio con l'iPhone in mezzo alla sala prove, una cosa del genere. Cominciavamo a sentirli come suonano, cercando di rimanere distaccati. Scusate, lì abbiamo capito un attimo quali erano i punti di forza o meno del brano, dei vari brani, quindi ci abbiamo rilavorato sopra. Poi alla fine i testi nascevano nel frattempo. Il nostro cantante, oltre al riff, lui piace avere la batteria, in modo che lavora parecchio sulla metrica. Quindi diciamo che la prima parte di composizione abbiamo fatta senza il cantante. Ogni tanto ci mandava dei testi. Poi infatti stavo riguardando le email del gruppo poco tempo fa, c'ho tipo 5-6 testi che non si sa
che fine abbiano fatto.
Non si sa,
cioè, come verranno utilizzati.
Però sì, non si sa ancora se verranno utilizzati, come.
Vabbè, sempre materiale in più.
Certo. Sì, tra l'altro noi abbiamo già delle nuove idee
per
il prossimo disco.
Guarda, c'è un progetto in cantiere appunto per il ventennale. Nel frattempo abbiamo già cominciato a mettere giù qualche idea per un successivo.
Proprio l'altra sera, settimana scorsa, abbiamo provato il primo pezzo nuovo.
Esatto.
Quella nuova 1.
Aspetta,
perché quando non c'hanno i titoli noi ci diamo
quella nuova,
anzi no, uno, al 2, al 3, Jericho 1, Jericho 2,
no,
quella
titolo
nuova.
Ce l'ha, un titolo ce l'ha, è Hic Sunt Leones.
Sì, è vero. Però
tanto per tornare al tema latino,
quindi siete molto prolifici, perché voglio dire, è uscita a ottobre 2012 questo.
Sì, primo ottobre 2012
e già avete in cantiere.
No, poi il bello è che i pezzi che abbiamo scartato l'altra volta io li ho cancellati dal PC, quindi ormai sono andati.
Esatto. Però no, da questo punto di vista allora non siete a favore del riciclo, no?
Guarda, se non funzionano, no, diciamo che forse è meglio.
Io lavoro pure nell'ambiente, quindi io dovrei proprio per scelta anche per riuscire a pagare il mutuo a fine mese, cioè devo proprio pensare al riciclo totale e al fine vita di ogni oggetto. Però sai, i beat poi alla fine sono beat,
certo. E a proposito di beat, io andrei un attimino così a smorzare un po' la situazione.
Smorziamo
con questo pezzo, The Beat Goes On. Così, lo mandiamo
così.
Ah,
ho fatto un'introduzione senza volerlo.
Mi hai lanciato la palla proprio.
Che assist.
Io la prendo al volo e la lancio così anche, ok?
Vai.
Anche se non so perché non me la carica, però va bene, la lanciamo comunque da qui e andiamo.
Ma se la lanci deve finire. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee, la-di-da-di-da. Charleston was once the rage, uh-huh. History has been that stage, uh-huh. The mini skirts, the current thing, uh-huh. Teeny bopper is our newborn king, uh-huh. And the beat goes on, the beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee, la-di-da-di-da. Grocery stores are supermarkets. Little girls still break their hearts, uh-huh. Bel giro di batteria poi.
È vero, ecco, infatti a te proprio.
Pensavo proprio. Me l'hai chiamata?
Sì.
Ma Buddy Rich è storico da questo punto di vista, ha fatto veramente la storia della batteria.
Scherziamo.
E poi ecco, una batterista futura ci può dire anche.
La prossima
lei,
batterista degli SRL, appunto, come commenta.
Esatto.
Hai già deciso che te ne vai.
Certo.
Nel 2013, effettivamente, mi presenterò, farò i provini anche io. No?
Ok. Non mi arrivi.
Non mi arrivi, eh.
Per me è sì.
Per me è no, ancora.
Hai paura,
Gli treme il sellino.
Invece pensavo, ma qualche live a breve, brevissimo.
14 dicembre, Arezzo.
Allora, saremo al The Green Club.
Ecco, non mi ricordavo il nome del locale.
Al The Green Club, a provincia di Arezzo, all'Anticosmic Festival, che è una, appunto un mini festival che si svolgerà venerdì 14 dicembre. Insieme a noi ci saranno i Cor Amlete, e gli Idios Divinity, i Logic of Denial, i nostri conterranei compaesani But Truth e i The Souls, che sono i gruppi con cui suoneremo quella sera.
C'è in ballo un mini tour in Campania. però
vediamo,
stiamo ancora stiamo attendendo conferme.
Stiamo attendendo conferme, esatto.
Vabbè, poi diciamo il disco è uscito anche da poco.
Il disco infatti è uscito da poco, abbiamo fatto le nostre prime date. Abbiamo fatto le nostre prime date, abbiamo fatto una sorta di data antipasto a Perugia, appunto.
La premiere.
La sventurata data che mi ha appunto visto protagonista in modo imbarazzante, il 5 di settembre con i Sabotage, che sono uno dei gruppi storici un po' del heavy metal italiano. Abbiamo presentato il disco a Terni il 6 ottobre scorso con il release party e proprio la Musical Academy Terni insieme ai nostri amici Kerosene, i Kerosene. Ad Halloween, mentre appunto Tuoro sul Trasimeno diventava Tuoro nel Trasimeno, appunto abbiamo fatto una bella serata di Halloween insieme con i Zombie Scars, i Watcher e
i ragazzini, non mi ricordo il nome, nemmeno, ma erano bravi.
Caputtana, guarda,
chiediamo scusa se ci state ascoltando.
I Mass Crisis. Ecco, scusate, perdonate la mia amnesia. E successivamente poi siamo andati a Roma a suonare al Closer Club insieme ai The Guests e i Fenicia.
Vediamo adesso questa data, il 14 di dicembre ad Arezzo. Cioè, stavamo ragionando sull'andare a fare un mini tour in Campania a fine gennaio.
Sì.
Ci stiamo muovendo, poi siamo comunque fermento su queste cose.
Esatto.
Ma tornando all'album, no? Di Umana Maestate, abbiamo detto che attraversa diverse fasi dei sentimenti delle persone. Se voi vi doveste rispecchiare in uno dei sentimenti che avete descritto all'interno di questo concept album, quale sarebbe?
Bella domanda.
Infatti.
Io onestamente penso che ognuno di noi si può rispecchiare un po' in tutti.
Esatto.
I sentimenti, anche perché sono tutti più o meno correlati. Penso che possiamo tirare giù su un foglio ognuno almeno subito 10 torti in vita sua.
No, no, quello è vero, cioè la cosa è che comunque sono anche sentimenti abbastanza dinamici, cioè nel corso di una stessa giornata magari cambi sentimenti, stato d'animo più di una volta.
Poi dillo a me che sono un lunatico, quindi...
Ma ce n'è uno proprio in cui magari vi rispecchiate?
Guarda, io fino a pochi anni fa, adesso sono un po' invecchiato, la rabbia, ero sempre incazzato col mondo, adesso mi sono un po' calmato. Come vendetta, onestamente in vendetta non mi ci trovo, perché non sono un tipo vendicativo, ma anche perché personalmente sono un tipo molto schietto, quindi se mi fai un torto io ti mando a quel paese, però perché finisce
lì.
Ma per me finisce lì, certo. Non sono un tipo rancoroso.
No, potrei dire la stessa cosa anche io, anche se aggiungo che, come hai detto tu, essendoci una certa ciclicità e quindi una correlazione tra questi sentimenti, quindi appunto dolore, rabbia e vendetta, questi sentimenti fanno anche un po' parte dell'animo umano e quindi è una situazione che si riscontra molto frequentemente in ognuno di noi. Certo, ci vuole poi che uno arrivi alla vendetta e poi al senso di appagamento per via della vendetta. Forse diciamo che un buon 90% di ognuno di noi arriva appunto a dolore e rabbia. Poi magari appunto se uno vuole essere proprio vendicativo, e quindi proprio lo dico apertamente, vuole essere proprio bastardo, il restante 10 compie gli efferati gesti e quindi arriva al
vabbè, magari per vendetta non si intende solo poi
tanto in quello, certo, per carità, certo,
subdole, no?
Esatto.
Dispetti,
esatto.
Poi
ma e invece parlando dei vostri soprannomi, perché dando un'occhiata, no, ai vostri,
era anche me curiosiva,
io sono rimasta colpita dal fatto che vi date questi soprannomi. Allora, innanzitutto mi ha colpito Veleno, che ora non fa più parte.
Esatto.
Veleno, il nostro precedente cantante, è stato cantante per un breve periodo a cavallo tra In Memoria Temporis e Mutatio et Mestizia.
Sì.
Praticamente avevamo scritto insieme io e lui un testo che avevamo intitolato Veleno. E da lì gli è rimasto il soprannome Veleno.
Ma invece i vostri da cosa nascono?
Guarda, il mio Alcio mi ci chiamano tutti perché è una deformazione del mio cognome. Quindi chiunque mi chiama Alcio.
Vabbè,
ma
questo è...
dai tempi delle medie, quindi...
E però per esempio Road Death oppure il suo...
Sì, Road Death viene da Rodolfo, Rod, Road Death, Rody, Road Death.
Mentre il mio invece è un nickname che utilizzavo ai tempi e in cui ero redattore di Metal Wave. Cynical Sphere, esatto, perché è un... ai tempi ero infervorato di una band, i Cynic appunto, e appunto il loro sito web si chiamava cynicalsphere.com. Da lì magia, bello, mi è piaciuto subito, anche perché poi sai, no, c'è appunto il nome stesso Cynic, prende un po' il sentimento dell'essere cinici, anche un po' spietati, sì. Capito, no? Quindi c'è attraversato un particolare momento nella mia vita in cui magari appunto vedevo le cose in un certo modo e quindi volevo, cioè mi impersonificavo un pochino. Poi certo, da qui a dire ma tu chi sei? Cynical Sphere? No, io mi chiamo Luca, quindi appunto sui credits c'è scritto Luca batteria, basta, cioè, okay. Non c'è altro.
Poi ecco, Jericho per esempio non è un soprannome, è proprio
il
suo
nome di battesimo.
È proprio il nome, sì? Di battesimo.
È particolarissimo.
Ma io pensavo fosse un, sì, nick. Esatto. No, che è il nome.
Ricicla battute.
Basta.
No, e Panduk?
Guarda, questo non lo so, questo da detto, dove viene, però tutti noi Marco l'abbiamo conosciuto, che tutti lo chiamavano Panda, e Panduk.
Panduk,
ah, Panda, okay. Panda per gli amici, Panda per tutti gli altri.
Ci può stare pure questo, dai.
L'unico chitarrista che è protetto dal WWF è il nostro. E lo dico sempre io. Poi per esempio Cain, cioè il nostro cantante praticamente da ragazzino andava sempre in giro con una catena appesa ai calzoni, quindi lo chiamavano Chain. Da Chain, ah! Però dicevo, guarda, dopo sembra Paul Chain, allora Cain, la C trasformata in K.
Io pensavo fosse tipo una storpiatura di Caino, no?
Ma penso,
no,
penso anche io così.
Penso che poi ci abbia giocato sopra.
Ah,
lui,
ecco.
Da qui la filastrocca la lascio a dire te, per favore.
Io dico sempre, Cain coglion cogliale fare.
Beh, però vabbè, salutiamo.
Grande.
Sì. Infatti, ciao, sì, Francesco. Salutiamo.
I tuoi compagni di gruppo ti stimano moltissimo.
Tantissimo.
No, anzi, bella, lo stimiamo davvero. Lo stimiamo davvero. Poi è un po' sopra le righe, è un personaggio, Francesco.
È un grande, Francesco, un grande.
Io andrei adesso con un pezzo vostro, sempre tratto dal vostro cinema. Ma mettiamo? Sì.
Noi siamo qui per questo.
Infatti.
Pensieri. L'occhio del lupo, pensieri dal buio. Pensieri dal buio, dai. Atto 3, vendetta. Mi piace questa cosa degli atti.
Segreti, mi condanna a non poter far forza. Una vita senza.
eccoci qui tornati. Mamma mia, noi intanto, ecco, non in diretta.
A microfoni spenti, ci stavate un po' spiegando da dove nasce questa canzone e c'ha una particolarità, una sorpresa.
Il pezzo centrale è cantato in greco, c'è una citazione perché tutto il testo, diciamo, è stato ispirato dalla tragedia greca Il Medea di Euripide, quello dove la donna uccide i propri figli per vendicarsi di un torto subito dal marito, quindi completamente nel concept, e c'era appunto questa citazione, un piccolo passaggio, tre versetti.
Mi verrebbe da chiedere, ma da dove gli vengono queste
È quello che ci chiediamo anche noi, effettivamente.
E comunque quindi... deve essere una persona anche molto curiosa.
Sì,
beh, certo.
Ma è... Francesco è una persona veramente da conoscere. Perché è un ragazzo in gamba sotto molti punti di vista, sotto altri è completamente vive su un mondo tutto suo, sotto certi punti di vista, no? Però guarda, è una persona in gambissima. Poi scrive dei testi secondo noi eccezionali.
Clamorosi.
Cioè lui praticamente si è presentato con i pezzi finiti, l'ha solo un po' aggiustati in base alle limature che davamo sui pezzi. Abbiamo dato carta bianca, fate...
Pezzi, dici testi?
I testi.
Poi ripeto, cioè, è anche difficile, è proprio difficile.
Ma poi tra l'altro la batteria è particolarmente veloce, pure lui riesce veramente a stargli dietro con...
Ma anche sulla chiusura, anche sta in metrica in maniera un po' particolare.
E tra l'altro volevo proprio dire che adattare la metrica greca di Euripide alla batteria di Luca adesso nel 2012 è un'impresa.
Tra l'altro gli abbiamo detto, ma sei sicuro della pronuncia? Perché poi a un certo punto abbiamo detto, se dobbiamo fare una cosa in greco,
facciamola bene.
Lui ha detto sì, non vi preoccupate, non lo so chi gli ha magari fatto da supervisore sul modo di pronunciare, però è stato divertente.
Beh, assolutamente, molto ricercato. Sì. No, devo dire che più ci stiamo addentrando nel corso di questa puntata all'interno di questo concept album, più mi rendo conto che in realtà c'è proprio un lavoro di fino dietro che...
ci ha portato via tanto tempo.
Quanti mesi vi ha portato via?
Guarda,
più che mesi parliamo proprio anche di anni.
Noi abbiamo cominciato a lavorare al disco nuovo nel 2009.
Ammazza.
Poi dopo, vabbè, c'è stata la vicissitudine del cambio batterista, quindi lo stop forzato, il rinnovare, cioè ricominciare da capo.
Esatto.
Ci abbiamo perso molto tempo, poi dopo le registrazioni e la post produzione
Ho detto infatti anche questa cosa, che io poi sono entrato praticamente a marzo dell'anno scorso con alcuni dei pezzi che potevano definirsi anche pronti alla
fine.
Diciamo
che pronti erano quattro pezzi quando è entrato lui.
Poi dovevano essere scelti gli altri tra i provini a disposizione e poi appunto andare a definire quelli che poi sarebbero stati i pezzi del disco. C'è stato un lavoro massacrante perché ormai si era perso molto tempo dietro alla composizione di questi brani, di questi pezzi, e quindi è stato anche un rilavoro di fino, di riarrangiamento, proprio poi io imparare i pezzi vecchi e studiare anche quelli nuovi. Quindi siamo arrivati da marzo, che il mese in cui sono entrato nel gruppo l'anno scorso, alle registrazioni a ottobre, sei mesi soltanto a provare e a definire appunto i pezzi di De Umana Maestà.
Quanto tempo provate?
Anche due, tre volte a settimana.
Dipende, poi tieni conto che c'è l'ostacolo della distanza tra i vari componenti del gruppo.
Dove provate poi?
Allora, diciamo che facciamo un po' a Terni e un po' a Perugia.
Esatto, okay.
Dove resta più comodo. Se lui ha problemi a venire a Terni, saliamo noi a Perugia. Però dopo...
ci si viene incontro.
Esatto.
L'ideale sarebbe trovare solo la prova a Todi.
metà strada. È problema risolto, infatti. Poi,
beh,
appunto,
c'era un informa giovani dotato di sala prove.
Scherzi a parte, noi siamo... c'è una struttura di cui non facciamo il nome perché poi dove ci appoggiamo e ci troviamo particolarmente bene,
infatti,
sia come persone che come struttura.
Come struttura,
quindi
anche,
c'è l'omologo sia a Terni che a Perugia.
Anche qui l'officina.
Sì, siamo stati anche a fare le prove qua.
Sì.
Siamo stati un paio di volte, se non ricordo male.
Detto ciò, finito appunto tutto il massacrante lavoro di provini, di arrangiamenti in sala prove, eccetera, siamo andati a registrare.
Che poi tanto di tempo ne avevamo perso tanto.
E quindi
non avevamo più quella quella volontà di uscire a tutti i costi. Abbiamo detto, vabbè, tanto di tempo l'abbiamo perso, a sto punto lavoriamoci bene sopra.
Sì, ma forse è stata anche una cosa positiva, nel senso che purtroppo, no, molto spesso certi gruppi cercano di fare un lavoro, che ne so, ogni anno di sfornare qualcosa.
Lì,
e che diventa anche una schiavitù, perché non hai tempo di sperimentare cose nuove e ti riduci anche a copiare sempre te stesso.
Allora, faccio
quando però c'hai un contratto e devi onorare il contratto, se tu in sei anni devi sfornare tre dischi a un live, tu in sei anni devi sfornare tre dischi a un live.
Proprio così, anche perché di mezzo ci sono anche appunto i periodi in cui sei soggetto ad andare in tour nel mondo intero, ma tournée non ti dico di uno o due giorni, ma proprio di settimane, mesi. E rientro da un tour, passano due settimane di tempo, ne comincio un altro. Nel mezzo dovresti anche trovare il tempo, uno, di vivere, due, di mangiare, tre, magari appunto quando ti scappano 5 minuti, magari provare ad abbozzare un riff per un successivo pezzo nuovo.
Certo.
Questa fase accade quando finisce la cosiddetta fase promozionale, ovvero sia hai fatto tutti i tour del mondo, hai appunto venduto abbastanza, o comunque sia hai sostenuto dei ritmi di vita massacranti, perché appunto andare in tour non è, dici, no,
semplice.
Appunto vai in tour, la vita on the road è meravigliosa, è stupenda, cioè, ma è un massacro
la prima volta, la prima volta è meravigliosa, poi dalla seconda
e quindi una volta finita questa fase promozionale comincia la fase di songwriting, appunto cominci a ad abbozzare i nuovi riff, nuove idee, nuove canzoni, e nel frattempo l'etichetta bussa alla tua porta e dice, oh, a che punto siete? Che stata fa?
Cioè, indubbiamente
ti limita pure nelle idee.
Sì, noi non avendo vincoli contrattuali ci siamo potuti permettere di prenderci tanto il tempo, ormai era perso.
Infatti.
Quindi, però certo, 5 anni tra un disco e un altro comunque al tempo di internet non è tanto, è un'eternità.
Sì.
Perché noi pensavamo di avere problemi a rientrare nel giro, perché poi durante la nostra carriera ci eravamo fatti conoscere nel nostro piccolo. Però poi se per 5 anni, cioè, poi finita la fase promozionale cominci a dire, vabbè, stiamo lavorando sui pezzi nuovi, ma lo dici la prima volta nel 2009
certo.
E nel 2011 dici, oh, stiamo lavorando sui pezzi nuovi, la gente comincia a dire, ma questi pezzi nuovi,
quali pezzi,
ma quando
nuovi,
escono?
Certo.
Esatto.
Infatti ti dico, è stata anche una sorpresa, poi la paranoia degli ultimi giorni, chissà se il disco piacerà, perché secondo noi è uscito
il mese scorso
il miglior disco che abbiamo mai fatto, ma per tutta una serie di motivi,
c'è un lavoro dietro,
c'è tutto un grosso lavoro dietro, ma è venuto bene a livello di suoni. Infatti volevamo anche ringraziare pubblicamente Francesco Riganelli, ai BPA Studios, a Pierre Levia, diciamo Cortona
sì, dove siamo andati a registrare
però poi alla fine lo sai, dici, magari non piace. Invece le recensioni, quelle uscite sinora, non sono poche, sono state anche confortanti, quindi ci siamo rianimati, diciamo. Poi dal vivo abbiamo visto che i pezzi nuovi piacciono molto, e quindi poi ci sono 4-5 grandi classici che non ci possiamo esimere dal suonare, perché poi è anche divertente, perché vedi la gente che magari li canta, che li aspetta.
Sì,
è stato divertente. Per esempio 4 anni fa suonammo una bella serata a Milano al festival, non me lo ricordo, con i Paradox, gruppo tedesco. Cioè, noi eravamo il primo
Metal Disorder,
sì. Cioè, eravamo il primo gruppo della sera, quindi suonavamo verso le 8 della sera, c'erano 700-800 persone lì sotto e c'era tanta gente che cantava. E
è
divertente, insomma, è una bella soddisfazione.
Ma anche, esatto, soddisfazioni proprio.
Però certo, a quelli che stavano lì 4 anni fa, magari se gli andavi a dire, ti ricordi gli SRL? Magari potevano dire, boh, chi sono? Perché di tempo ne era passato sin troppo.
Ed è stato effettivamente così?
Diciamo che un po' di contatti nel frattempo li abbiamo persi per tutta una serie di motivi.
Magari
qualche
appunto
promoter ha smesso di fare,
esatto,
agenzia, magari sono subentrati altre figure con cui non siamo in contatto, quindi stiamo riprendendo il via. Però ti dico, poi ci siamo resi conto, il pre-order del disco ci ha dato veramente una grossa adrenalina, perché abbiamo visto che comunque qualcuno si ricordava di noi e era disposto a pagare a settembre il disco che sarebbe uscito ad ottobre,
cioè, ma
magari sarebbe arrivato anche qualche giorno dopo.
Ma anche le recensioni appunto che sono uscite sono state confortanti, anche perché comunque i giudizi espressi sono stati molto positivi, e quindi le nostre paranoie iniziali poi pian piano sono andate un po'
scemando.
A scemando, esatto.
Ho capito. capito. Vabbè ragazzi, io manderei l'ultimo pezzo vostro e poi anche perché ci stiamo mano a mano avviando verso la fine.
No.
Quindi sì, purtroppo sì, infatti vedi, avevi ragione, siamo...
Te l'ho detto che siamo
chiacchieroni. Siamo chiacchieroni, sì. Infatti.
Ma mi sa che qua tutti e quattro, eh? Comunque, l'ultimo pezzo si chiama L'occhio del lupo.
La fredda gloria dell'umana maestà, cioè maestà. Il sottotitolo.
Ecco, infatti è troppo lungo, quindi non mi c'entra, però va benissimo. Vai.
Let's go down.
eccoci qua.
Siamo ritornati.
Siamo ritornati. Eccoci. Mano a mano ci abbiamo verso la fine proprio, ragazzi. Perché qua tuoni e lampi ci stanno attendendo.
Ah. Calcio, ti attendono tuoni e lampi al tuo ritorno a casa.
Ritorno bagnato, ritorno fortunato.
Fortunato, ma sì.
Questo è un famoso detto.
Applicabile alle spose.
Applicabile a qualsiasi cosa.
Ah, tutto, ecco. Tutto. Allora. Cosa parliamo?
Ricordiamo i nostri contatti, cosa importantissima. Ecco. Allora, gli SRL, come tutti i gruppi del mondo ormai, sono presenti in rete. Ci potete trovare sul nostro sito www.s-r-l.it. Abbiamo anche una pagina in Wikipedia, quindi uno se digita su Google SRL gruppo musicale trova appunto noi. Poi ci trovate su tutti i social network del mondo, quindi basta che digitate SRL su Facebook, MySpace, YouTube, Reverb Nation, Twitter e
Bandcamp.
Bandcamp anche.
Ci avete tutte?
Tutto.
Noi siamo molto attivi su internet dal 98. Quindi
relativamente presto,
sì,
voglio dire.
Sì, esatto. Primo sito, anche se poi era il primo sito nel senso
fatto
che...
da te?
Il secondo ho cominciato a farlo io. Adesso
perché abbiamo scoperto a microfoni spenti che abbiamo un programmatore.
Sì, adesso il sito praticamente lo usiamo molto come rilancio per i social network.
Esatto.
Mi ero messo in testa di lavorarci e farlo in una certa maniera. Indubbiamente sto lavorando su un altro progetto più grosso ancora, quindi... non c'ho tempo. Detta come deve essere detta.
Detta proprio così.
No, comunque dalla nostra home page
ci sono tutte le icone
tutte
con
le
i rilanci dei vari... per andare sui social network.
Esatto.
Cioè, abbiamo anche il fan club ufficiale, tra l'altro.
Esatto.
Anche
sì. Quello.
Cioè, un ragazzo una volta ci ha detto: posso mettere sul fan club? Vai.
Certo, come no?
Ma è vero che date anche dei gadget per i vostri fan, le vostre foto autografate?
Ma
ma mi risulta nuovo.
Sei stata male informata.
No? Mannaggia.
No, vabbè, però bisogna dire che abbiamo uno zoccolo duro di fan. Io mi
Aspetta.
Ricordo sempre quando suonammo al Pararockness a Genzano, a Roma, che c'era due ragazzi, mi fermarono fuori dal locale, venivano da Pescara apposta per sentire noi.
Però aspetta, abbiamo mandato la scorsa settimana due CD o un CD in Svezia.
Ah sì, abbiamo venduto in Svezia direttamente dal nostro sito.
E
perché...
abbiamo mandato la bella letterina con tanto di dedica
e autografo.
Autografi.
Ma poi dicevamo anche della Cina poc'anzi. No, che dovete mandare
in Giappone. Perché il disco questo qui è distribuito in tutta Europa, Nord America, quindi USA e Canada e Giappone.
No, che dicevamo che
poi dal nostro sito adesso è anche possibile comprare direttamente perché abbiamo preso uno spazio in Big Cartel, che
esatto.
È un come
una
possiamo dire, una piattaforma, sì, una piattaforma di per il merchandising in senso generale, ecco.
Ho capito.
Quindi da lì, per esempio, dal sito dell'etichetta si può comprare il nuovo disco, che tra l'altro è un digipack, quindi rispetto al jewel case comunque è un oggettino un po' più bellino da avere, visto
molto
che
più elegante.
Il sito è disponibile su tutte le piattaforme maggiori di download di musica liquida, quindi iTunes, Amazon, ce ne sono altri 3-4, adesso non me li ricordo. Comunque
ci
il
più
digital
importanti.
Tutta la distribuzione,
sì.
Quindi siamo
ben forniti, insomma,
sì.
Speriamo che serva.
Sì, infatti. Lo scopo principale sarebbe quello.
Certo.
Per noi lo scopo, ripeto, il nostro scopo non è vendere i dischi, cioè non è che campiamo
infatti.
Sfortunatamente di musica, però certo, ci darebbe una mano.
Chiaro.
Beh, incentivo, no?
Anche per il live penso più...
Sì, perché poi per esempio ci ha fatto piacere, visto che c'è la distribuzione in Nord America, siamo presenti anche su Spotify, che non so se lo conoscete perché in Europa non è ancora disponibile.
È
praticamente una piattaforma di streaming. Tu ti iscrivi, paghi una quota e con quella quota puoi ascoltare in streaming di tutto. E per una settimana siamo stati top streaming band. Non so chi sono quei pazzi che ci ascoltavano.
Soprattutto cosa hanno capito.
Però ci ha fatto piacere, anche perché poi è il mercato americano quello, perché Spotify è un servizio che adesso sta aprendosi in Europa, però per esempio in Italia ancora non c'è. Bisognerebbe entrare sotto tutta una serie di impicci, cambiare indirizzo IP.
Ho capito.
Quindi di carne al fuoco ce n'è tanta.
Tanta, tanta. Infatti io ragazzi vi faccio un grandissimo in bocca al lupo.
Crepi il lupo.
Crepi il lupo, con dolore.
E
con,
spero con di l'occhio. Vedervi anche presto, cioè di sentirvi anche presto, anche da queste parti perugine.
Beh, noi ci abbiamo suonato diverse volte.
Diverse volte da Perugia.
Parti. Non mi è mai capitato ancora, non so.
La prossima volta faremo un invito formale.
Dai, ok, perfetto.
Poi noi dal invitato. Vivo facciamo anche spettacolo, insomma, non siamo la classica band che sta lì e suona lo strumentino.
Non siamo la musichetta da camera dove ci mettiamo seduti.
Cerchiamo comunque di coinvolgere anche le persone che ci sono. Ci muoviamo sul palco, insomma, scapocciamo.
Ci vestiamo anche male, quindi ci facciamo anche notare per la nostra bruttezza. Quindi, tutto sommato, è anche divertente per questo.
Beh, è sempre bello quando c'è un bel ritorno da parte del pubblico, che c'è questo scambio di energia. E devo dire che come genere comunque è uno che si presta abbastanza.
Sì, l'ideale sarebbe avere comunque la gente che poga, che si sbatte sotto palco. Adesso sembra un po' caduta in disuso questa pratica.
Dici?
Sì. Rispetto a anni fa. Però via, comunque noi riusciamo sempre a far scatenare la gente.
E beh, questo penso sia l'importante,
sì,
o no?
Sì.
Scopo principale di un live.
Penso che
perché la gente si diverta.
Poi arrivare appunto anche a situazioni estreme.
Quando hai un bel riscontro dal pubblico, credo che ci si sente anche un po'.
Assolutamente, anche molto più galvanizzati.
Esatto.
Per questo motivo. Appunto, motivo principale di un live come può essere quello degli SRL, appunto, coinvolgere il pubblico al punto tale da arrivare appunto a situazioni, non dico estreme, dove appunto la gente si salta addosso l'una con l'altra.
Ma no, proprio io voglio vedere
il sangue.
Vuoi vedere il sangue?
E allora, vogliamo il sangue, ecco.
Bene, detto così proprio.
No, vabbè.
Abbiamo svelato l'altarino.
Gli SRL come l'Avis, vogliamo il sangue.
Vogliamo anche il sangue.
Fate una donazione.
Un'altra cosa che mi veniva in mente, no? Ciascuno di voi ha portato qualcosa al gruppo, no?
Sì.
Con le sue influenze, con un suo proprio percorso, e è una strada che sicuramente ha cambiato rotta anche per il fatto che è cambiata anche la formazione.
Sì, sicuramente.
Quali sono un po' le influenze più spinte all'interno?
Se fai questa domanda ad ognuno di noi sentirai
cinque risposte diverse.
Per ora le faccio a voi due che
io sono presenti. Cresciuto con il thrash metal degli anni fine anni 80, primi anni 90, quindi ti cito senza ombra di dubbio gli Slayer come fonte di ispirazione, ma magari anche gli Iron Maiden, che sono, ascolto tantissimo anche Kiss, sono un fan dei Kiss io, però indubbiamente l'influenza Kiss
I was made for loving you.
L'influenza Kiss non si sente in SRL. Per esempio Jericho è molto amante dello Swedish death metal, quindi comunque sonorità più scandinave. Gli piace molto per esempio anche i gruppi americani di questo post rock che va tanto di moda,
i Mastodon.
Le influenze sono le più
disparate. Marco, l'altro nostro chitarrista, invece è un chitarrista particolarmente tecnico, quindi appunto lui predilige appunto sonorità molto più precise, tecniche, ma proprio anche per un certo di una certa velocità di esecuzione, quindi è particolarmente
death metal moderno,
moderno. Certo. Io comunque vengo come Cristiano da una scuola, cioè da una old school, diciamo così, appunto partendo proprio da Iron Maiden, Slayer, ma poi anche appunto a sonorità un pochino più moderne, dove si parla appunto di thrash, death metal svedese o cose di questo tipo. Ognuno di noi ha una
per esempio Francesco,
background.
Ascolta tantissimo il nostro cantante, ascolta molto black metal, tipo Cradle of Filth, nel suo modo di cantare lo ritrovi, però nell'amalgama SRL più di tanto non si sente, quindi noi ci puntiamo molto nel cercare di non somigliare ad altri, poi indubbiamente non è affatto semplice.
No, infatti. Tra l'altro notavo che nel corso del vostro percorso avete anche cambiato un po' gli strumenti. Prima usavate anche le tastiere.
Mm-hmm. Sì, prima nella prima formazione c'erano cantante.
Che tipo di tastiere?
In che senso?
Cioè come?
Il guitar synth oppure?
No, era proprio tastiera, non era un guitar synth. Sì. C'era un tastierista, poi Successivamente a In Memoria Temporis gli impegni erano stati molto alti, nel frattempo le vite erano cambiate, quindi perdemmo in un colpo solo cantante, chitarrista tastierista. Visto che comunque i pezzi che stavamo già componendo per quello che fu poi Mutatio et Mestizia erano pezzi un po' più estremi, quindi magari le tastiere se ne poteva fare a meno, ne abbiamo fatte a meno.
Non, cioè, premetto che non ho ascoltato i vostri album, i primi, non capivo le tastiere come si incastravano, no?
Ti posso garantire che avevano un senso.
No,
anzi,
ma sicuramente, sicuramente.
Io che ascolto per esempio come Francesco molto i Cradle of Filth ci avrei puntato anche qualcosina di più, però dopo hai visto rientra un po' anche sulla personalità del tastierista, perché i tastieristi non hanno la via di mezzo, o vogliono suonare solo loro o non li senti per niente.
Come i bassisti anche.
Non hanno la via di mezzo, quindi se non si propone con arrangiamenti particolari e magari poi alla fine fai i soliti pattern, quindi ti perdi un po' l'uso della tastiera.
Sì, infatti.
Sì.
Beh, deve essere stata una scelta molto particolare quella di inserire anche le tastiere.
Beh, per quello che era il gruppo agli inizi, no, era quasi naturale.
Beh, effettivamente mi avevi detto comunque partivate
partivano con
un
altro background,
c'era anche proprio un genere diverso all'inizio.
Sì,
quindi le tastiere ci stavano meglio.
Ma poi è proprio un'evoluzione gigantesca.
Io direi che Mutatio et Mestizia, il nostro quarto disco, c'ha proprio...
È stato un inizio.
Sì, nel senso, noi volevamo proprio fotografare con i testi e tutti come i cambiamenti influiscano sull'uomo. Da qui cambiamento e tristezza, perché comunque cambiamento porta sempre una tristezza, comunque anche un po' di paranoia su quello che può essere
anche
il futuro,
di nostalgia.
Sì. Però poi alla fine spesso c'è un'opportunità per cambiare, appunto, e quindi sia guardi al futuro e non sai cosa ti aspetta, poi magari dopo il cambiamento guardi al passato e dici oh, però se non fosse successo non avrei potuto.
No, infatti.
Quindi quello era il mood un po' del momento, anche perché dalla formazione storica abbiamo perso 3/6 di formazione, quindi è stato un contraccolpo.
Drastico.
Molto.
E invece l'ultimo album, mi chiedo, il messaggio che volete lanciare al pubblico qual è?
A livello di testi
sì, come progressione.
A livello di musica il messaggio è semplice, noi ci siamo ancora.
Perfetto.
Esatto.
A livello di testi è l'ennesimo
tassello,
viaggio intorno all'uomo.
Cioè fa parte appunto degli SRL, un po' è dentro il DNA degli SRL parlare della vita e della quotidianità.
E a riflettere fa riflettere, no?
Noi speriamo che faccia riflettere. Noi abbiamo sempre puntato molto sui testi, li abbiamo sempre inseriti nei nostri libretti, perché ci piace che la gente possa leggerli e farsi la propria idea di quello
a
che
me piacciono
intende.
Molto questi gruppi e le canzoni in cui alla fine ti lasci con, cioè ti lasciano con una domanda, ti resta il punto interrogativo, perché quello è veramente un seme, no? Magari poi è lettera morta, nessuno lo recepisce, però magari
cioè se avessimo parlato di zombie probabilmente sì, vabbè, il cantato sarebbe stato una sorta di strumento in più,
esatto,
che fa delle
certo,
note diverse,
certo.
O avessimo parlato anche di elfi, draghi,
capisci, noi
cavalieri.
Ci abbiamo sempre puntato molto sull'aspetto testuale della nostra musica, questo nonostante siano passati 20 anni fa parte comunque del DNA del gruppo, del background e quello che...
Beh, anche una normale evoluzione secondo me, anche
ma è l'unica cosa che in un certo senso che non si è evoluta, perché è così,
no,
dagli albori
a livello concettuale, cioè il pensiero proprio dell'uomo che si evolve.
Sì, ma sì, in quel senso
anni,
sì,
ecco.
In quel senso
quindi
sì.
Costanti e cambiamenti,
ecco la visione, ecco, sì. Evolutiva proprio della vita anche.
Il cantante per esempio già c'ha pronto un concept nuovo, ci diceva, quindi
sì,
siamo in
vero?
Attesa di saperne i dettagli.
Sapere i dettagli di questo nuovo concept, anzi
tanto i pezzi
bene.
Già cominciano a esserci,
infatti.
Beh, ci avete
bisogna detto. Dire poi che con le nuove tecnologie è più facile,
anche perché certo. Noi stessi non vogliamo far aspettare altri 5 anni per
anzi,
far uscire certo. Un nuovo disco.
Stavolta, visto che comunque di carne al fuoco ce n'è tanta, vogliamo provare
subito.
A vedere se, che ne so, magari l'anno prossimo cominciare a lavorare sul disco
certo.
Nuovo.
Esatto.
Certo.
Cominciamo, intanto promuoviamo questo che
intanto
è appena uscito.
Proviamo
certo.
Questo e vogliamo provare a suonare il più possibile.
Infatti.
L'interesse nostro è questo, stavamo cercando di vedere anche per andare all'estero.
Io penso che una cosa di questo tipo possa avere molto appeal all'estero. Guarda, forse è più facile.
Tenendo conto delle recensioni, forse è vero. Difatti, ci vogliamo togliere anche noi. Noi prima ti abbiamo detto che c'è un certo provincialismo in Italia, riferito magari al fatto che cantiamo in italiano, però ce lo sentiamo anche addosso sto provincialismo. Non abbiamo mai pensato di dire: oh, ma perché non andiamo a provare a suonare, esatto, in Germania?
Esatto.
Invece stavolta abbiamo detto: perché no? Vediamo quello che uscirà fuori. Non... Poi lo saprete, magari vi daremo informazioni.
Vi daremo notizie.
Noi ci mandate le cartoline.
Sì. Saluti da Düsseldorf,
da Berlino, Amburgo e via discorrendo.
Va bene, ragazzi, anzi, abbiamo anche un attimino.
Ci congediamo.
Ci siamo allungati.
Sì, sì, sono le 007.
007.
Ci abbiamo la licenza d'uccidere allora.
Porca miseria.
Licenza.
Mi sa che Jericho non ha finito di registrare. È morto, sì, infatti.
Jericho, sei morto, mandami
ciao,
un messaggio.
Ciao, Jericho.
Dacci un segno, va bene. E ragazzi, niente, io quindi rinnovo l'in bocca al lupo. E abbiamo detto 14 dicembre,
Green Club
Arezzo.
Ok.
Per tutti i dettagli, www.srl.it, s-r-l.it. Da lì su Facebook, Twitter, MySpace trovate tutte le informazioni per raggiungerci. Da qui da Perugia poi Arezzo sarà mezz'ora di macchina.
Sì, mezz'oretta, sì.
Esatto.
Siamo vicini.
Se volete potete passare a trovarci.
Benissimo. Noi invece ricordiamo ai nostri ascoltatori che possono ascoltare Me and You and Everyone We Know tutti i martedì.
Jericho è vivo e mi scrive che si gratta.
Benissimo, grazie. Aspettavamo un tuo segno.
Tutti i martedì ci potete ascoltare alle 22:15 e soprattutto potete riascoltare il podcast se vi foste persi qualcosa di questa stupenda puntata. Nei prossimi giorni caricheremo la puntata sul sito di Radiofonica, appunto nella pagina dedicata ai podcast. Quindi state tranquilli perché non vi siete persi nulla.
Niente. E niente, Rossella, io ringrazio te.
Ringrazio te.
Una spalla.
Noi ringraziamo chiunque.
Papedia, che mi dice anche di questa speaker?
Manda pure a casa lo scavo.
Mandiamo lo scavo. È
insostituibile. Sto scherzando, anzi. Matteo. Anzi, mi sei mancato.
Lancio
stasera
un messaggio, scavo. Io non ti conosco, però preferisco lei.
No, io volevo salutare Matteo, che veramente...
Ma certo che lo salutiamo, anzi.
Matteo, sì, abbiamo sentito la sua mancanza, ci volevamo collegare su Skype, ma abbiamo avuto un po' di problemi tecnici.
Mannaggia.
Infatti no, mi scuso anche con i nostri ascoltatori su Facebook, ma purtroppo non funziona, non sappiamo come mai, crashava in continuazione, quindi non siamo riusciti a rispondervi e... Eravamo presenti a tratti, quindi
torniamo a casa, ahimè, stasera e come rispondiamo uno a uno.
Esatto. E allora niente, io ringrazio veramente voi tantissimo.
Grazie a voi dello spazio.
Mille. Grazie Rossella e niente, a martedì prossimo ragazzi, sempre 22:15 radiofonica.com. E io vi lascio con questo pezzo delle Zeppelin, non so, prima forse
io l'avevo nominato,
tu non l'avevi nominati, ecco,
sì.
Non so se può piacerti, però ecco, in chiusura secondo me ci sta molto bene questo pezzo. E quindi
già sotto ci sono le Zeppelin.
Infatti. Continuiamo sull'onda e quindi buonanotte a tutti e a martedì prossimo.
Ciao, buonanotte.
Ciao.